Ok, allora, dunque, abbiamo fatto il preesame, come vi dicevo è andato in maniera soddisfacente, adesso noi abbiamo circa 2 ore, quindi così cominciate a stare con la testa, possibilmente cercando di stare attenti e non chattare, non fare, prendere appunti, fare domande, perché è una parte molto importante, è molto importante, ci abbiamo lavorato parecchio negli anni e sono tutto quello che riguarda le specifiche finali per l'esame, d'accordo? L'esame che per noi è un momento significativo non soltanto perché è l'esame ma perché ha tante altre cose. Ci sono sostanzialmente, l'esame non è altro che, non è che non è altro, è una messa a punto, calibrazione, miglioramento, correzione di errori o anche piccole nuove aree di ricerca che avvengono adesso al 16 luglio, d'accordo? Quindi la struttura di quello che è avvenuto nel preesame è sostanzialmente analoga, cioè noi lavoriamo per ondate successive ma sempre sulla stessa cosa, non è che stiamo a montare quello precedente, noi lavoriamo come una sorta di gorgo in un imbuto, stringiamo sempre, però non è che quello precedente lo togliamo, sennò addio, soltanto così riusciamo ad avere una certa qualità, d'accordo? Quindi, se uno lo legge di per sé, se vi ha un corpo apoplettico, in realtà non è altro che un livello successivo di approfondimento rispetto a tutte le cose già fatte, con una struttura praticamente analoga, ok? Però, c'è un però, cioè ci sono 2 elementi molto significativi che vengono inseriti in questa nuova ondata. Uno è un fotoinserimento, d'accordo? Noi vi chiediamo un fotoinserimento, non vi chiediamo 250 viste, cose, ma vi chiediamo un fotoinserimento di cui parleremo. Il fotoinserimento è la chiave di volta di tutto il nostro processo Urban Voice, i nostri territori, eccetera, perché noi poi alla fine dobbiamo dimostrare che quello che noi facciamo, diciamo, come secondo noi si inserisce, si può inserire in maniera contrastante, in maniera mimetica, come ci pare, però il fotoinserimento è la chiave e lo è sempre stato. E per voi che avete anche visto i lavori come Telecavo, o avete visto i libri, eccetera, avete sempre fatto caso, immagino, che il fotoinserimento è il disegno chiave, è presente in tutti i libri, è presente in tutte le mostre, eccetera, ed è l'elemento, diciamo, sintetico, fondamentale, come è sempre stato. Alla fine tutto sto bailamme si chiude un progetto, il progetto c'ha un po' di inserimento, noi stiamo lavorando, quindi questa è una cosa che non c'era e che va fatta al massimo delle proprie energie, poi ci lavoriamo un po' insieme, vediamo un po' di trucchi, possiamo un po' anche insegnare a chi non è abituato a farlo come si può fare, c'è tutta una serie di ausili. Ed è un discorso che ne parliamo dopo. E c'è l'altra cosa però che è un ragionamento dal punto di vista strutturale, e cioè come io costruisco questo edificio. Ora noi abbiamo visto che non abbiamo il tempo materiale di fare, diciamo, nel ciclo didattico normale, perché ditemi voi che tolgo il distributivo? Che tolgo lo sguardo critico? Che tolgo l'imprinting? Che tolgo la scacchiera? Non posso togliere niente. E quindi, diciamo, lo facciamo, come dire, è una lezione più rapida, no? Che però, secondo me, alla fine è utile, è utile. E siccome non l'abbiamo mai fatta, diciamo questa parte un po' più formalizzata, un poco l'ho impostata insieme, già ci avevo pensato, avevo chiaro, e abbiamo fatto insieme, con l'aiuto di una vostra collega Camilli, un poco dei disegni, eccola là, un poco dei disegni rapidi, po' pasticciati, però insomma, è meglio che niente per far grosso modo capire che cosa abbiamo in testa. Come tutte le nostre cose, il prossimo anno lo faremo meglio perché avremo le tavole, eccetera. D'accordo? Abbiamo deciso insieme, di conseguenza, di fare prima questo piccolo discorso strutturale e poi magari vederlo anche un poco con qualche esempio, eccetera, e dopodiché finire con la spiegazione di tutto. Mi raccomando, questo è un contratto, tra virgolette, da un certo punto di vista è un contratto, come quando uno fa un concorso, fa un esame, fa un contratto, diciamo questo è quello che noi diciamo, vi chiediamo e noi contrattiamolo adesso, cioè se la cosa vi sembra assolutamente che non capite, se ne discute. Però, diciamo, dopodiché diventa un documento contrattuale. No, questo è quello che alla fine del semestre noi storicamente ci sembra giusto, diciamo, chiedere. Ma, ripeto, a guardarlo così sembra un po' terrorizzante, ma in realtà non è altro che l'evoluzione di quanto avete fatto nel preesame. Quindi, diciamo, molti di voi sono molto, diciamo, avanzati, la maggior parte di voi sono molto avanzati. D'accordo. Allora, quindi il tutto è legato, carina questa foto, che ci dà l'atmosfera, non è una foto d'atmosfera, è una foto che nessuno si era reso conto che succedeva, però è molto carina perché è il preesame, no?
Bellina, di solito che facciamo da giù, invece questa è bella.
Sì, no, è bella perché è carina, insomma, no? Da un po' di atmosfera di quello che vuol dire stare insieme. Allora, il link è questo. Allora, mo' lasciamo perdere tutte queste altre cose che ci ritorniamo dopo, le leggiamo tutte, e parliamo soltanto di questa cosa, dal punto di vista strutturale. Allora, F. Come vedrete, noi dividiamo il lavoro in grandi capitoli. Secondo me è come se fossero dei capitoli. Il capitolo può essere composto da una tavola o da più tavole, ma apre un capitolo logico. Allora, un capitolo logico di questo vostro lavoro è quello della vostra organizzazione dal punto di vista strutturale, cioè il pensiero, facciamolo. Come qualunque cosa che riguardano l'architettura, questa è una regola assoluta, il problema fondamentale è rappresentare il problema. Punto. Perché non è, se tu hai lo strumento esatto di rappresentazione, il problema lo risolvi. Non è che stiamo a parlare della fisica subnucleare, stiamo a parlare di cose abbastanza abbordabili. Però lo devi rappresentare, se tu non lo rappresenti diventa un problema insolubile. Se tu soprattutto non sai come rappresentarlo perché nessuno te l'ha insegnato, diventa un problema irrisolvibile. Allora, questo nostro sistema l'abbiamo usato throughout the board. Lo strumento di rappresentazione è anche uno strumento di conoscenza, è anche uno strumento di lavoro, è tutto lì. Quando noi facciamo la scacchiera, perché facciamo la scacchiera? Perché attraverso quello strumento si reifica un ragionamento di tipo sintattico. Perché facciamo la fila di griglie, eccetera, stessa cosa, è tutto quanto così. Quindi, il problema strutturale non è che è un problema particolarmente complesso, anzi ai nostri livelli è abbastanza semplice. Il problema è rappresentarlo. Se non lo rappresento non lo riesco ad affrontare. Quindi il problema è di rappresentazione. Quindi se uno dice fai così per rappresentarlo, già stai a più di metà dell'opera. Ma se tu pensi di non rappresentarlo ti si crea tutto un macello in testa. Cioè capisci niente e ti sembra una cosa difficilissima. Quando in realtà non lo è, basta rappresentarlo. Ok? Ok. Allora, quindi noi vi rendiamo espliciti una serie di passaggi che sono i passaggi, diciamo, logici per affrontare questo problema e poi risolverlo. Diciamo, affrontarlo e poi risolverlo nella maniera più coerente possibile. Quindi, l'idea di base è molto simile all'idea che usiamo dei fili fissi e dei fili mobili sulla scelta espressiva. Si basa più o meno sullo stesso ragionamento. In questo caso che cosa è? È voi avete una pianta, giusto? Questa pianta A questo punto la conoscete abbastanza bene. Ma a noi che cosa interessa rappresentare di questa pianta? Ci interessa rappresentare alcuni fatti fondamentali che sono fatti che ci potranno essere di grandissima importanza e o utilità dal punto di vista della, del ragionamento strutturale. E cioè, noi dobbiamo fare un schema della pianta a mano libera, perché ormai le piante al 200 ce l'avete, in cui prima di tutto evidenziate i vuoti. I vuoti sono un fatto fondamentale, cioè abbiamo pati, abbiamo scale, abbiamo elementi di sbalzo particolare, vanno indicati in questa pianta. Poi, appunto, abbiamo le scale, abbiamo i doppi livelli, abbiamo il, e abbiamo soprattutto delle zone che io so che sono serventi. Questo disegno è un disegno base, è una base che uno fa, è realizzata una base geometrica spaziale per lavorare successivamente sulle geometrie della cosa. Cioè dovete guardare la vostra pianta e rappresentarla così. E la base, al solito, mi raccomando, è fatta su un foglio bianco, no? O su un foglio che poi non dovete ritoccare di nuovo, perché sennò è inutile, D'accordo? Allora, questo è uguale ai sistemi mobili, modificando la cosa. Soprattutto, diciamo, questi elementi, diciamo, i vuoti, le scale, i doppi livelli, le zone serventi, e bene, e le geometrie fondamentali, è importante. Dopodiché, io la guardo, lei, questa cosa, naturalmente è tutto il semestre che ci sto lavorando, e mi domando, ma io a te come ti costruisco? Come decostruisco? Ok, perché dipende, e questa è una logica che deriva da quello che voi avete in testa, ovviamente, dal rapporto con l'assistente e dal rapporto con me in qualche maniera. Devo capire com'è la maniera migliore di andare a costruire questa pianta, questa mia struttura, e noi per semplicità ne abbiamo indicati cinque modi, diciamo, fondamentali. Il primo è per punti strutturali, spesso accoppiati con muri di rigidimento continuo in occasione di scale o di zone serventi, oppure di via di fuga e spazi tecnici. Allora, non esiste una ossatura soltanto per punti, per la semplice ragione che, come voi tutti sapete, è soggetta a questo ragionamento. Quindi qualunque ossatura per punti ha qualche elemento di irrigidimento, quindi non esiste in assoluto, c'è sempre qualche punto di irrigidimento, d'accordo? Ma comunque può essere sostanzialmente un'ossatura per punti, quindi basata su degli allineamenti e sulla discontinuità. Secondo, invece, con un sistema di mura portanti tendenzialmente continuo. Ovviamente, perché tendenzialmente continuo? Perché se no famo niente. In questo caso i sistemi diventano fortemente conformativi della pianta, mentre nel primo caso sostanzialmente l'articolazione della pianta si muove più o meno col criterio dei 5 punti di Le Corbusier, giusto? Siamo a pagina, non lo so, però diciamo, quantomeno in architettura e modernità se ne parla, quindi sostanzialmente siamo in un'idea di indipendenza tra forma architettonica e struttura. Nel secondo caso siamo in una idea di sostanzialmente allineamento tra gli elementi portanti tendenzialmente continui e la forma architettonica, d'accordo? Allora, per dire, il primo caso, il prototipo può essere pensato nelle Corbusier della Vista Qua, per fare un esempio, nel secondo caso si può pensare in alcune architetture di Lucan, che adopera molto questo, diciamo, questo sistema. Oppure, tre, con un sistema a telaio, che può essere in acciaio o in cemento armato o in legno, ma che può essere realizzato anche a mesh. Che vuol dire questo? Vuol dire che soprattutto in alcune architetture che hanno forme particolarmente complesse con degli sbalzi o con degli andamenti estremamente articolati, no? È chiaro che se noi pensiamo alla cosa dei bragagli, oggi non c'è, ma per dirne una, no? È chiaro che quello non la fai con mura continue, ma come fai a farla a mura continue? Come le passa per l'antichiana nel cervello? È chiaro che non lo puoi fare con un sistema puntiforme, sostanzialmente si fanno con dei sistemi mesciati, cioè con dei telai tridimensionali. È così che si costruiscono quel tipo di cose, che ha tutta una serie di conseguenze, quanto è grande, quanto come entra il rapporto con le pigmentazioni, varie cose, ma sostanzialmente si costruiscono in questi sistemi. Oppure con un sistema a ponte. Che cosa vuol dire con un sistema a ponte? Vuol dire che tutto l'edificio diventa una trave, sostanzialmente, no? È come se fosse una trave abitata. Quindi vuol dire che le pareti orizzontali, le pareti verticali sono, diciamo, solidali con le pareti orizzontali e verticali e formano una sorta di grande strada abitata in cui ci vivi dentro. Questo vuol dire, cosa che in alcuni casi è la soluzione, no? Di nuovo, a seconda dei casi. Allora in questo caso partecipa tutta la struttura, e invece il quinto caso un po' particolare è quello in cui noi vogliamo adoperare sensi strutture o strutture, diciamo, un po' più particolari, che il caso ad hoc, molto ad hoc. Ok? Grosso modo queste sono le cinque categorie. Allora uno già se deve orientare, perché è chiaro, dipende dal tipo di architettura che uno ha in mente. Stavo discutendo con te, mi ricordo il tuo nome, poi lo vediamo. Sarà bianco, per esempio, abbiamo fatto una decisione a secondo di altre cose, eccetera. Ok, che faccio una volta che ho in mente queste due cose? Ora, il problema della costruzione è un problema di geometria. Non si dà un problema di costruzione senza un problema di geometria. Mentre in alcuni aspetti la geometria può avere una, diciamo, può essere un fatto accessorio, nel momento strutturale non è un fatto accessorio. Quindi il ragionamento geometrico è una stretta componente del ragionamento strutturale. Le due cose vanno insieme. Hai capito? Perché se io faccio il prospetto, certo c'è un ragionamento geometrico, però non è così trainante, eccetto che adopero la sezione aurea o altri sistemi di proporzionamento, no? Altrimenti può non essere decisivo. Mentre invece nella struttura è importante, perché anche un disallineamento di 10 cm comporta complicazioni enormi dal punto di vista della costruzione, dal punto di vista del calcolo, dal punto di vista del costo. Quindi il ragionamento costruttivo è comunque anche strettamente un ragionamento geometrico. E questa è la cosa che uno si deve ficcare in testa, che le due cose stanno insieme nella costruzione, nel momento della costruzione. Che caspita vuol dire questo? Vuol dire che io adesso mi guardo la mia pianta cercandone delle geometrie. Questo schizzo è l'unico schizzo che quasi va bene, diciamo, no? Di quelli che abbiamo fatto, ma vi serviva per farvi capire questo. Cioè, io ragiono su quello che è la mia pianta cercando di capirne delle geometrie. Queste geometrie sono quelle che, a secondo del mio sistema costruttivo che ho adoperato rispetto alle varie altre, diciamo, ipotesi, sono quelle che mi danno un senso. È chiaro, in questo caso è un edificio che ha certe determinate caratteristiche, in un altro caso c'è un altro, e altre geometrie che testano sono altre. Però fare in astratto un ragionamento geometrico è fondamentale. Perché si deve fare? Perché scoprirete, e noi lo scopriamo continuamente, poi facciamo vedere degli esempi, che siccome voi avete disegnato la vostra pianta e i vostri prospetti senza una coscienza costruttiva geometrica, scoprirete, assolutamente, lo scoprirete tutti, dei punti che possono esserci dei facili modifiche in pianta, delle facili modifiche in pianta, o funzionali, o formali, o spaziali, che mi assecondano la geometria. Cioè, troverete con grande facilità che una nuova iterazione della pianta è sicuramente necessaria per trovare appunto questa coincidenza tra geometria, funzione, spazi, eccetera. Voi adesso volete tagliare dei doppi livelli, no? Per esempio. Questi doppi livelli li volete tagliare perché ci avete bang, perché ci avete reprinting, ma che ne so, per mille ragioni. Però magari come tagliare esattamente geometricamente questo doppio livello, mentre in questo primo momento per voi è, adesso diventa importante capire alcuni allineamenti, alcune geometrie per cui in un modo è fattibile, nell'altro vi ridono dietro. Hai capito? La parola esatta, architei, ma che sta a fare? Yeah. Purtroppo io quell'anno non c'ero a lezione e quindi me la so persa e poi troverai con uno che ti ride dietro, no? Perché questo è chiaro, tu adesso devi partire dall'ingegnere, ce devi ragionare già te prima, se te ti fai ridere dietro. Oppure ti sconvolge, esattamente, oppure ti sconvolge il progetto, perché capito? Allora ciao, cavolo. Quindi, diciamo, queste sono rule of thumb, si dicono in inglese, non so, in italiano regole del pollice, no, come si dicono, cose facili, insomma, non so come dire, non è che sta parlando di cose molto complicate, cose semplici, in fondo, no, molto abbordabili, però fondamentali. Quindi tu il ragionamento geometrico sulla tua pianta la devi fare, e non è che lo fai, alcune cose le modifichi un po', le tragi un po', è questo il ragionamento, perché il progetto mio è una cosa rigida, là. Questa cosa rappresenta un'ultima, diciamo un'ultima, è un'interazione anche un po', almeno alcune cose, è soltanto così lo possiamo guadagnare, un'idea di qualità, il porto sicuro ce l'abbiamo, insomma, non è che quello che uno può fare fa, quello che non può fare fa, però diciamo la qualità è chiaro che conta molto questa cosa e quindi è questo. Una volta che uno fa questo, che c'è una base geometrica e comincia a ragionare a come si modifica la pianta, come alcune scale si possono allineare, alcune cose si possono spostare, una zona di servizio si può dilatare, eccetera, dipende, no? Ognuno dipende questo ragionamento, poi fa un disegno che è il disegno che dai all'ingegnere sostanzialmente, e cioè le travi, che questo è il sistema, sostanzialmente come lo costruiscono, dove ci sono le travi, dove sono i travetti, sostanzialmente. E così punto per punto tu capisci, qua abbiamo segnato in blu le travi, come corrono le travi, alcune cose allora, abbiamo fatto molto velocemente, però è chiaro che diciamo sostanzialmente dovresti indicare le travi e i travetti. Qua in realtà le travi non le abbiamo indicate bene continue, però dovrebbe essere quello lo schema, quello non abbiamo fatto bene. Comunque è questo. Poi a un certo punto vi volevo far vedere questo disegno qua, abbiamo messo la matita, per dire questo è, cioè con lei l'abbiamo potuto fare perché, come dire, già c'è una pianta abbastanza impostata, no? Già c'è una pianta abbastanza impostata e quindi comunque è abbastanza facile vedere qualcosa. Quando ragionavamo sul discorso geometrico, vi facciamo un esempio, è chiaro che qua c'è questa geometria, è evidente che c'è questa geometria, no? È chiaro che questa geometria a un certo punto, voglio dire, è del tutto strano che un tramezzo che potrebbe esserlo non lo è, perché quello vuol dire dove si appoggia sta trave, no? E in basso se c'è una trave continua che vi collega al livello di fondazioni, eccetera. Sono quel tipo di cose che è abbastanza naturale che avvengano. Allora, come dire, questa pianta è stata fatta, è già una pianta, c'ha un po' di errori, però è una pianta che ti permette di dire cose, perché ce l'hai. Quindi è come dire, è come se su questa pianta noi adesso ci facciamo il ragionamento geometrico e gli facciamo un'interazione con alcuni cambiamenti che nel suo caso sono abbastanza facili, in altri sono un po' più complicati a seconda dei casi, per fare questa cosa qua. Ok? Allora, in poche parole, quindi noi che cosa diciamo? Noi diciamo che le cose che richiediamo nelle tavole sono il modo di risolvere il problema, cioè equivalgono in questo caso le richieste, sono richieste che sono richieste anche a dimostrazione del processo che tu hai fatto, equivalgono. Possono essere realizzati in una pianta oppure in due. Allora, a questo punto, attenzione, ovviamente questa tavola o queste tavole strutturali sono le tavole che dimostrano il ragionamento e le scelte fatte, le rendono esplicite. Ma poi il risultato lo si vede nelle piante e nelle sezioni al 200, lo si vedono negli spessori giusti, negli allineamenti giusti, lo si vedono lì, ovviamente, nel nostro caso, nelle piante e nelle sezioni. In eventuali piccoli approfondimenti. Ok? Quindi la tavola sulla struttura è una tavola che serve a, come dire, a farvi ragionare su questa cosa. È un lavoro che si fa al massimo in un giorno, ma poi va di tanto tanto. Non ci vuole molto tempo, ci vuole 5-6 ore, insomma. Immaginate che voi all'esame di Stato in 8 ore, che dovete fare in 8 ore all'esame di Stato? Quindi fagli l'elenco delle richieste in 8 ore per andare, faccio da poco, dici, perché
capiscano che... A parte tutto l'elenco delle leggi prese in considerazione, quindi comunque una certa consapevolezza anche dell'aspetto normativo, poi...
La richiesta dello scritto progettuale, io voglio sapere, che
la
chiedo?
La planimetria al 500, tutti gli elaborati, quindi piante, prospetti e sezioni al 200 o al 100, a seconda della scala, insomma, richiesta. I dettagli costruttivi al 20, in alcuni casi ci sta un approfondimento di una parte della pianta al 50 e poi c'è tutta la parte di calcolo strutturale.
E poi c'è il calcolo strutturale, sì, non la cosa...
Il calcolo o la relazione tecnica.
Va bene, ok.
Numero ore?
In 8 ore.
In 8 ore. Quindi, diciamo, più o meno a quello uno deve... deve arrivare, perché siamo qua non mica per pettinare bambole, siamo qua per cercare di superare il risultato tra un po'. E comunque di questo parliamo. Quindi, diciamo, quando noi diciamo che in una giornata questa roba se ne strafa, è diciamo una cosa più che abbondante. In step by step, così, diciamo, come abbiamo fatto con tutte le altre parti, in fondo questa strutturale è meno difficile di quella delle scelte espressive, perché quelle scelte espressive, ho capito, ti mette in crisi del brutto molto di più. Questa in fondo è una razionalizzazione, no? È una razionalizzazione geometrica, non è così, quindi ecco perché non ha neanche il tempo della cosa. Qui ci sono delle piccole note a margine che ho messo. Disegnate con una certa decisione le cose. Allora, nelle parti importanti, per gli spessori adeguati, molto difficilmente gli spessori strutturali sono meno di 40 cm, ma cioè, proprio è difficilissimo che facciano cose strutturali meno di 40 cm. Cioè, poi tutto si può fare ovviamente, però in un disegno, siccome queste cose hanno un peso anche grafico, è bene avere dargli una certa dimensione, così diventano evidenti. Le parti non portanti, indicate diversamente, sia graficamente che come spessore, le parti coinventate esterne in genere è molto difficile che siano meno di 35 cm. No, le parti coinventate, sono il rule of thumb, no? Grosso modo. No, vediamo che disegnate e queste piante a volte sono evanescenti, no? No? Cioè, queste sono proprio regole facili, però tanto male che gliele dici, perché sennò poi te le ritrovi e dici, ma nessuno l'ha mai detto in vita mia. Noi le diciamo, capito? Perché poi queste piante non hanno neanche forza espressiva e forza costruttiva in evidenza, quindi sono piccole regole che si adoperano. I tre mezzi si fanno circa di 10 cm, cioè queste cose sono evidenti, disegnate e sono diverse. Vi consigliamo in altre parole, ecco, questo è il diciamo, è la sintesi del discorso che abbiamo fatto, vi consegniamo in altre parole come in altre parti il processo progettuale di realizzare una base misurata della pianta con elementi fissi e mobili, a partire da questo elaborare diverse ipotesi strutturali cercando di ottimizzare la migliore in base a parametri funzionali, spaziali e espressivi. Ma la base di ogni ragionamento strutturale è essenzialmente geometrica. Cercate file, allineamenti, immaginate come sono collegati gli elementi verticali a quelli orizzontali, studiate gli allineamenti migliori dove far ricadere i punti strutturali, eccetera, in una serie di iterazioni. Questo è importante, noi una serie di iterazioni, come abbiamo fatto, non è detto che la prima volta venga, ecco perché noi abbiamo la base su cui ci lavoriamo, con iterazioni successive. Naturalmente queste iterazioni spesso influenzano l'organizzazione funzionale, quella del servente servito e quella formale. Nota bene due, considerate sempre i punti di discontinuità come portatori di particolari soluzioni. Queste soluzioni vanno indicate sia in pianta che in sezione al 200 perché incidono fortemente nel progetto. Allora, la copertura, anche se piana, ha dimensioni diverse da un solaio, in genere almeno doppia, perché deve tenere le coibentazioni e le pendenze, d'accordo? Quindi per me al 200 questi disegni è come dire una sbaglio di grammatica, cioè c'è niente da fare, è almeno doppia. Se è praticabile, deve avere i parapetti, se no è tutto tra facile nell'architettura, famo le scale senza parapetti, famo le coperture praticabili senza parapetti, senza spessore, eccetera, stai nel mondo dei sogni. Sono problemi che si devono affrontare e devono essere risolti nel progetto. No, stare nel mondo dei sogni, appena ti trovi un minimo ostacolo, non ce la fai. Invece queste cose sono cose proprio molto basilari, attenziamo, non stiamo dicendo cose particolari. Ogni muro a contatto del suolo, se interrato, va isolato adeguatamente, di norma con un doppio muro areato. Cioè, la costruzione non è che vanno a contatto col suolo, praticamente mai. E sempre si crea una camera. Allora, almeno al 200, queste cose si indicano. Non dico che possiamo ragionare su queste camere dal punto di vista della reazione, della cosa, delle cose bioclimatiche, eccetera, eccetera. Però almeno non vedeste piante con le parti addossate su terra come se niente fosse.
Quella ispezionabile è di almeno 60 centimetri, quindi.
Ispezionabili, possono essere via di fuga, ma almeno graficamente che ci sia una mina di compressione, lì succedono le cose, possono succedere cose particolari. Stessa norma va divorato anche a piena terra se a contatto dal suolo. Ok, qui vi avevo messo un esempio di un discorso, diciamo, triangolato, che diciamo è il modo sostanziale di risolvere questo tipo di cose. Ok? Allora, io mi domando, a questo punto vogliamo vedere rapidamente qualcosa, è sufficiente, passiamo alle altre parti, che facciamo? Vogliamo vedere come pensavo io alcuni di questi disegni lì insieme, tanto per discutere di questa cosa, magari quelli di Camilla, che abbiamo usato, è Camilla, no? Tanto come ragionamento, è utile? Non è utile?
Vedere come sono stati prodotti.
Beh, sì,
sì tanto rapidamente. Va bene, allora accendiamo la luce. Io ne ho visti un paio, accendiamo le luci, così non dobbiamo aprire tutte le cose, eccetera. Va bene, allora, vediamo. Io avevo fatto questo ragionamento, avevo cominciato a farlo con lei, no? Uno perché era più facile. Vai.
Allora, revisioni. Le revisioni del professore e dei docenti si svolgeranno in una sede di via Gramsci a partire da tutti i martedì fino al giorno dell'esame fissato per il 16 luglio. Iscrivetevi quindi all'ultimo appello su InfoSud. Portate tutto il materiale presentato al preesame con gli avanzamenti.
Questo è oggi, ovviamente.
Chi ha maggiori difficoltà porti il rapporto scritto delle richieste specifiche formulate dai docenti e prese dal compagno.
Okay.
Poi, esame e mostra finale. 16 luglio, esame sede di Gramsci. Si appende tutti e si presenta con decisione contestuale, cioè l'ordine di presentazione dipende da molti fattori che si decideranno di volta.
In volta. Vabbè.
Si verbalizza tutti insieme il giorno 16 luglio alla fine degli esami l'appello del laboratorio 4 in relazione all'attiva frequenza testimoniata dal 70% delle firme e all'effettivo superamento del preesame del 22 giugno.
Vabbè.
Con preesame.
Va bene.
Gli esami sono fissati con inizio lunedì 16 luglio alle ore 9.
Allora, siccome siamo 29, è praticamente quasi certo che noi riusciamo a finire nella giornata del 16 luglio. Quando eravamo di più dovevamo fare due giorni. Ma diciamo, iniziando più o meno alle 9, 9 e mezza, più o meno, e l'unica cosa che adesso capirete, vi pregherei veramente tanto di venire con le tavole già stampate, non stampate la mattina prima, che è il massimo dell'antiprofessionismo che possa esistere, proprio il massimo, e oltretutto crea tutto una serie di problemi a cascata, che poi adesso vi illustriamo.
Venire in facoltà tutti alle ore 8:30 per apprendere seguendo indicazioni dei docenti, avere slot trasparenti.
In questo caso sì, importante.
Gli esami sono appunto in via Gramsci, aula 7 e corridoi adiacenti, si protrarranno per tutta la giornata. Tutti i lavori sono appresi a partire dal giorno 16 e la commissione si muoverà per gli esami anche in rapporto alla sovrapposizione con altri esami per minimizzare i conflitti. Anche per questo tutti i lavori devono essere appesi dalle ore 9 e rimanere appesi fino al termine dell'esame.
Questo penso che l'abbiano capito, non può dare una volta adesso. Ma conosco i miei voli, in realtà. Conosco i miei voli, non è scattato gli occhi proprio. Ho capito, però c'è sempre gli... Ok, perché questo sistema dell'apprendimento è così fondamentale? È chiaramente una cosa sinergica, cioè 150 cose. Una delle cose che tra le molte altre che possono avvenire in questo sistema, è che se uno ha un esame in contemporanea, può fare l'esame, ritornare, fare e dire, noi possiamo giocare con una certa flessibilità su questo meccanismo. Inoltre ce ne sono altre.
Ok, è fondamentale che...
Va bene.
Ok, prenotazione. Invitate i clienti, siccome tutti i lavori saranno appesi lungo i muri della facoltà, con plastici su uno o più sgabelli, in questo caso accanto alle vostre tavole, è molto auspicabile che venga il vostro cliente a vedere il lavoro finito. Il cliente è benvenuto a partecipare con i docenti alla discussione sui progetti. Ricordatevi di presentare il cliente ai docenti e al professore. La maniera di procedere è la seguente. Invitate il cliente, se si vuole anche inviandogli una mascherina che sarà presto pronta. Se il cliente arriva, a sua scelta, il giorno 16 luglio, portate in giro il cliente per la mostra e illustrategli brevemente due o tre progetti secondo voi interessanti. Cioè, fategli una visita guidata, è sempre fondamentale e utilissimo. Poi illustrategli in dettaglio il vostro progetto e, se potete, anche quelli interconnessi. Poi ve lo presentate e noi faremo la discussione del vostro esame con il cliente presente. In altre parole, il concetto è: quando il cliente è disponibile, la commissione si sposta ad esaminare quello specifico progetto.
È chiaro? Va bene. È una cosa molto interessante e divertente. In genere ne vengono 4 o 5, non di più. Però è molto... E anche per loro è divertente, in linea di massima, no? Vabbè,
allora,
che fate voi.
Contenuto del
naturalmente
tagliato.
Se volete invitate anche amici eccetera, chi volete, no? Perché anche una mostra, l'idea è sempre sinergica, no? Si fanno 3-4 cose insieme, è una mostra, è un esame, cioè si cerca di far lavorare il cervello in maniera positiva, però è anche un fatto, non è soltanto un fatto burocratico, è un fatto sostanziale, questa è tutta la mia idea. Ok, dubbi, difficoltà, problematiche? Approvato? Approvato. Andiamo.
Allora, contenuto dettagliato dell'esame finale. Opzionale tavola introduttiva di gruppo. Le presentazioni e esami si svolgeranno per gruppi omogenei di 3 persone minimo, 6 persone massimo, a scelta degli studenti per affinità. Gli studenti possono formare il gruppo per adiacenza, preferibilmente, o altrimenti per attinenze tematiche. Il gruppo presentazione deve darsi un nome argomento e iniziare la presentazione congiuntamente, per poi passare alle presentazioni individuali. Il gruppo redige almeno una tavola sinottica 2 in cui a sua scelta individua il tema di affinità e propone alcune strategie ambientali di interconnessione tra diversi urban void proposti. Per esempio, un programma che punta sulla bicicletta può avere relazioni con altri limitrofi che sviluppano un tema complementare localizzati in altro urban void. Dei fatti urbani, dei percorsi delle illuminazioni delle alberature e soprattutto la presenza degli unlocked line possono rafforzare le sinergie tra più progetti.
È chiaro. Cioè, quindi, no, credo lo dico dopo.
In altre parole, si tratta di una parte di rafforzare l'aspetto narrativo del progetto, cioè la sua relazione con gli altri di supporto e integrazione, e dall'altra alcune strutture urbane e o informative che possono forzare questa coesione.
Sì.
Si dà per inteso che ciascun gruppo tematico si formi su una negoziazione attiva tra i progetti che condividano strategicamente la migliore possibile relazione tra almeno tre progetti. È auspicabile che pur all'interno delle scelte compiute si indicano altri possibili progetti eventualmente da inserire in una connessione tematica o urbana generale.
Ok, tutto questo è opzionale.
Ok.
Cioè, se uno sta senza Dio né padre né famiglia, ok, sai Dio senza Dio senza né padre né famiglia. Però siccome tutta la nostra idea è anche sviluppare dei rapporti orizzontali tra voi, abbiamo fatto i bugs, abbiamo fatto le cose, abbiamo l'offline, eccetera, è molto bellino avere una tavola che dice, sai, io faccio, che ne so, boh, adesso non lo so, ne fanno tante di cose, no? Che possono essere collegati, io faccio il riciclo della plastica, invece in quest'altro posto c'è un museo dei bambini che fa questa cosa, le due possono lavorare in sinergia, ci possono essere un'alberatura particolare, ci può essere un percorso segnato a terra, ci può essere una cosa di illuminazione, oppure stanno sulla lost line, le fermate, le indie, insomma, inventate due cose, anche una maniera per stimolare un po' i vostri rapporti specifici, ma comunque è opzionale. In questa maniera una modalità classica delle presentazioni è che, diciamo, c'è questa tavola, una semplice tavola in realtà, che poi è duplicata nei blog di ciascuno, e quindi diciamo, e c'è una piccola introduzione su questo micromondo di due o tre progetti che comunque hanno un collegamento di un tipo dell'altro.
Alcuni l'avevano fatto anche la volta scorsa su due progetti che lavoravano su questo, vanno bene anche
certo, due. Ma secondo me tre andrebbero meglio, perché due è un po' poco, due non fa sistema, due fa proprio coppia. Secondo me sarebbe più carino averne tre, secondo me, però insomma, siccome è tutto opzionale, poi se uno anche non lo fa, è un peccato, è un po' un piccolo peccato.
Allora, tavole. Gli studenti redigeranno un minimo di 7 tavole nel formato a 2 verticale, preferibile per varie ragioni.
Non so se sia 7 a questo punto, dobbiamo ricontarlo, perché sono quelle delle lettere. Forse sì, sono rimangono 7, proprio no, il minimo 7, è difficile. Secondo me sono più di 7.
Ciascuno organizzerà i seguenti argomenti. Due plastici sono richiesti. Le tavole devono essere assolutamente pubblicate precedentemente nei propri blog. Tutte le tavole porteranno la dicitura in alto, nome e cognome studente, numero dell'unlost, laboratorio 4, professor Antonino Saggio, con il nome dell'assistente o assistenti, a seconda di Giacchini, eccetera.
Roma, facoltà di architettura
2018. Ecco il materiale minimo richiesto e gli argomenti per ciascuna sezione. Minimo una tavola 2 per argomento, ma anche di più, se utile e necessario, in particolare nelle sezioni tecniche del progetto.
È ovvio. Quindi io quando metto le lettere sono gli argomenti, grandi argomenti, no? Non è la tavola, può essere più di una tavola.
In alcuni casi i disegni, se troppo ampi per la scala richiesta, possono correre su due tavole a due adiacenti sulla verticale, vedi sotto.
Però il nostro ragionamento, attenzione, che è un ragionamento che noi seguiamo sempre, in realtà per noi parliamo sempre di tavole. Qual è il ragionamento? Che per noi non c'è la pianta al 200, c'è la tavola su un determinato argomento. Insieme al disegno al 200 ci può essere una sezione, ci può essere una lista prospettica, ci può essere uno schizzo, è sempre una tavola che diventa un po' l'argomento. Non c'è la tavola al 200, c'è ogni prospetti al 100, tavola al 200, non c'è questa struttura. Le cose richieste richiedono in degli argomenti. Ecco perché tipicamente si tratta sempre comunque di una composizione a tavola, anche quando il materiale è di tipo tecnico. E questa è una cosa che, diciamo, che cominciate a sperimentare in laboratorio e poi viene fatto un po' sempre, anche nelle lauree, sono tutte organizzate così.
Inserite una scala metrica grafica nei disegni tecnici, insieme alla testa del nord, i disegni possono essere anche non nella scala esatta canonica, visto che esiste la scala
canonica. È chiaro? Quindi, cioè, adesso, per esempio, per fare entrare una pianta al 200, che rientrerebbe bene nella 2, ma magari al 200 riesce un pezzo, gliela fate un po' più piccola, mettete la scala grafica e buonanotte, d'accordo? E così avete un sistema abbastanza anche buono di presentazione.
Ricercate una grafica espressiva, ma evitando categoricamente effetti.
Oh, per favore. Ok. Ora, noi qui, come puoi vedere, abbiamo un sacco di esempi e controesempi. C'è stato un momento in cui non scrivevamo questa cosa, che veramente c'eravamo dei mandringa. Cioè, io veramente ero preoccupato. Cioè, adesso, sì, abbiamo una grafica espressiva, però stiamo sempre a fare un discorso nell'ambito dell'architettura. Poi voi venite, tra l'altro, molti di voi, diciamo, da scuole anche dal punto di vista grafico molto precise, molto corrette, quindi non sarebbe neanche necessario dirle, però evitiamo proprio le cose un po' proprio di cattivo gusto, diciamo così. Ok.
Allora
questi sono, quali sono i punti, i capitoli? Mm-hmm. Allora,
il concept dell'edificio dal punto di vista del programma, quindi titolo del progetto, sottotitolo esplicativo,
poi fondamentali,
uno o due paragrafi che descrivono il mix funzionale e i processi di utilizzo messi in atto nell'edificio, un'indicazione in prima approssimazione degli spazi necessari allo sviluppo del punto A2, elementi dell'analisi del sito e della situazione specifica dell'area e delle ragioni che abbiamo spinto alla scelta del programma, altri elementi di ordine grafico, fotografico, concettuale che possono derivare da studi, esempi, appunti, indicati a lezione, eccetera, che possono supportare la ragione della scelta alla sua intima necessità. Ogni altro materiale è vostra scelta. Punto B. Le scelte.
Ce la fai
del...
ancora? Facciamo leggere un altro.
No,
però. Sicuro? Non ci dobbiamo Gaia, eh? Gaia è giovane.
Vai.
Già sei leggero. Alla C facciamo dal cambio, okay. Perché non sembra mai faticoso leggere. Ok.
Allora, B. Le scelte dell'edificio dal punto di vista del contesto. Quindi le strutture, gli unlocked territori, voids e le caratteristiche della vostra area. L'idea di tessitura o altre idee, quindi eccetera, che spieghino alcune ragioni che presiedono alla nascita delle scelte strategiche del progetto, l'utilizzo della scacchiera e delle foto della scacchiera in varie configurazioni che serve, il contesto dal punto di vista dei processi sociali, innanzitutto le relazioni con il cliente, le interviste, punti chiave, eccetera, e altri argomenti pertinenti.
Ok, quindi è quasi impossibile fare questo in una tavola, ovviamente. Ok.
Proseguo io?
Sì, no, ma fai il C, poi la diamo a lei.
Sì, le scelte dell'edificio dal punto di vista ambientale e idee sistemiche. Relazioni ambientali specifiche, idea di ciclo e processo locale e globale.
Ok, perché locali e globali? Perché può darsi che alcuni degli urban boys si muovono, si contaminano uno con l'altro, una cosa che esce da una parte fa l'altra, si aiutano sia da un punto che dall'altro.
Analisi critica con le strategie di intervento dal punto di vista bioclimatico, un paragrafo descrittivo dei principi adottati nel vostro progetto dal punto di vista bioclimatico, planimetria con inserimento nell'area con studio e ventilazione 500 o 1000, planimetria con inserimento nell'area con studio di soleggiamento, profilo di inserimento con studio di ventilazione e soleggiamento, sezione sud-ovest nord-est con funzionamento estivo, sezione sud-ovest nord-est con funzionamento invernale, pianta distributiva in cui sono indicati le relazioni del programma d'uso, zone serventi e servite e le scelte bioclimatiche, dettaglio di prospetto e ossessione con presenza di dettaglio elettronico.
Non so, forse sono un po' troppe queste. Le sezioni sud, ovest, nord, est con funzionamento estivo. Secondo me sono troppe queste qua. Secondo me queste io le metterei opzionali. Perché mi sembra un po' troppo, anche perché adesso nella chiave diciamo attuale ne abbiamo potuto appena parlare, no? Quindi secondo me queste qua sono opzionali, eh? Cioè se uno che ha voglia, desiderio, sa che sarebbero utili, ops, ma io le farei opzionali, queste mi sembra veramente... Questo è sicuramente interessante perché quello li spinge a ragionare, non è molto... Con l'area di soleggiamento 500 e 1000 mi sembra che vada bene, no? e poi sezione sud-est, nord-est, con funzionamento estivo, queste altre sono opzionali, c'è soltanto questa che è proprio richiesta e dei ragionamenti tipo generali, è un po' più soft la cosa. Poi naturalmente ci sono gli appassionati, quelli che le vogliono fare,
ben vengano,
no, però mi sembra più giusto scegliere un poco. Allora, la presentazione caratteristica chiave dal punto di vista spaziale, imprinting, sguardo critico e bang. Vai,
allora, ci invertiamo. Allora, il vostro logo dell'imprinting ritorna all'area originaria e vedere cosa è rimasto, come può essere interpretato sotto quella luce il vostro progetto.
Può darsi che ci sia, può darsi che non ci sia, può darsi che è germinato, può darsi che non è germinato.
Una titolazione del concetto chiave o un paragrafo descrittivo. Un prodotto di natura sintetica ed espressiva a vostra scelta, uno schizzo, diagramma, plastico, fotomontaggio, sul punto D1. Il disegno è fondamentale per far capire il bang, ovvero la qualità spaziale ed espressiva ricercata nel vostro progetto. Potrebbe essere una sezione prospettica, un'astonometria o altro ancora. Svolgete e produrre questo elaborato è la chiave della tavola. Utilizzo della scacchiera o di foto dello stesso per far capire la qualità formale da voi ricercata. Poi D3, una soluzione o più sezioni schematiche dell'edificio al 200, poi una ipotetica organizzazione in chiave dal punto di vista del bang, la auspicabile relazione dei principi di natura ambientale e bioclimatica, i temi dello sguardo critico e della relazione artistica e hanno un fluido come si sono intrecciati ad altri, ogni altro materiale a vostra scelta. Poi il punto E, la presentazione della vostra organizzazione chiave dal punto di vista distributivo. Diagramma blocchi o blocco e strumento simile con indicati o in percentuali le aree, le relazioni tra le diverse attività. Deve essere in scala, ma non uguale allo sviluppo progettuale. Lo spazio esterno e i flussi potenzialmente che utilizza in un ciclo di 24 ore. Raccolta di almeno 3 fotocopie provenienti da manuali dell'architetto o da registri tipologici distributivi con un dettaglio distributivo associabile a 3 parti del vostro programma d'uso. Esempio, mensa, cucina, blocco scale, parcheggio, libreria, aule, alloggi, eccetera. Inserire o meno nelle tavole a vostra esclusiva scelta. Poi schematizzazione al 500 con colori, tipo brochure commerciale, dal vostro progetto dal punto di vista dei processi, con indicate approssimativamente le quantità, spazi coperti e spazi scoperti del progetto. Calcolate le superfici coperte dell'edificio in metri quadrati dei vostri piani utilizzati e le superfici scoperte sia se terrazze sia se trattamenti a terra. Per avere un'idea della prima approssimazione del costo complessivo dell'opera usate questa indicazione. Allora, 1200 euro al metro quadrato per spazi coperti inclusi, anche il sottosuolo, 350 euro spazi scoperti e arrivate rispetto alle vostre quantità ad un costo indicativo dell'opera.
Ok. Quando andate nel mondo reale, anche parlate con il vostro cliente o con qualsiasi cosa, le prime due domande che una persona ti fa è quanto costa?
Certo.
Ma è proprio la prima. Allora voi come l'ingegnere che le fate dire dietro, normalmente uno studente non ha la più pallida idea. Cioè per lui 1 milione di euro, 20 milioni di euro, non lo sa. Ma ci vuole non più di un'ora a fare questo, soprattutto oggi come oggi, ok? Allora, non se fate bianca stagna, perché fate ridere i polli, ok? Cioè, non avete, allora, il mio progetto è tutta la vita che c'è, tutta la vita, tutto il corso, c'ho qua, c'ho là, c'ho il cliente, sono appassionato, ho scosa e non so quanto costa. Farite, non potete. Capito? Ecco perché è segnato. Come si fa? Semplice. Chiaramente sono dei valori largamente indicativi, cioè può avere un'oscillazione del 35%, diciamoci la verità. Però 35% non vuol dire non avere nessuna idea. Tra l'altro, una volta che uno comincia ad avere una vaga idea di quanto costa una cosa, comincia a capire cose in maniera diversa. Cioè, stiamo a ristrutturare la cosa, eccetera, stiamo a spartare la cosa, lui dice ammazza, oh, appalto è 2500 euro, ma il mio edificio ne costa 8 milioni di euro, pensa te, questi che stanno a fare, no, cioè, comincia ad avere un'idea. Allora, come si fa? Semplice, siccome tutti voi ci avete disegni a CAD, voi andate per superfici di grande approssimazione, non è che nella pianta, io vi dico, né vi tagliate fuori i tramezzi, né, capito? O quantomeno vi fa un vero computo metrico. Cioè, ma grosso modo, l'area, grosso modo, quanto c'ho di area coperta ai vari piani? Quanto c'ho di area scoperta? Moltiplico e c'ho un'idea di quanto costa, però non farlo è grave invece, molto grave, perché vuol dire che non c'è proprio idea, capisci? Ecco perché questa è una richiesta che prima non c'era, adesso c'è, e lo si fa per larga approssimazione. Quindi in questo caso noi buttiamo tutto dentro, non è che stiamo a dire vabbè questo lo facciamo così, questo c'è tanto sottosuolo, non c'è tanto sottosuolo, facciamo una cosa, diciamo, di larga approssimazione. Però una larga approssimazione che vuol dire sì, magari ce ne viene 8 milioni di euro, però non è uno, non hai idea, oppure ti domando e dice, che qua al grosso modo viene così. La stessa cosa che teoricamente sarebbe giusto fare è avere, almeno nelle parti residenziali, un minimo di densità fondiaria, ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere questo. Ok.
Ad avanti. Schematizzazione delle zone serventi e servite a 500 come se fosse una macchina. Elementi di distribuzione energetici, cioè servizi distinti da quelli igienici di alto di vario tipo. Applicazione corretta e dimensionata nelle piante reali, arredata al 200 dei vostri tre schemi distributivi dimensionali. Poi la schematizzazione della logica del rapporto tra zone serventi e serviti e funzionamenti ambientali e bioclimatici. La presentazione della vostra, questo l'abbiamo
questo
detto
l'abbiamo
prima.
Questo appena detto.
Pure questo.
Questo l'abbiamo detto.
Sì, sì.
Questo l'abbiamo detto. Ok.
La presentazione della vostra organizzazione chiave dal punto di vista della ricerca espressiva. Allora, un paragrafo descrittivo e un possibile titolo della vostra ricerca in questo campo. Poi, schemi di ricerca a scala 1-200, a silhouette, chiaroscuro, attacco al suolo, attacco al cielo, colore, proiezione elementi informatici e virtuali. Elementi di dettaglio ambientale e tecnologico devono essere schizzati a mano e digitalizzati nelle tavole. Si escludono grafici computerizzati. Fase dei disegni a mano che mette in evidenza quello che è importante e anche la ricerca espressiva. Se il progetto aderisce principio alle categorie della massa, trasparenza, tessitura, paesaggio, frammento, pieghe e superficie. Poi due prospetti alla scala 1-200, scelta di uno o due dei prospetti significativi dell'edificio 1-100, poi un fotomontaggio del progetto dell'area del nostro territoris e realizzata con grande cura. Disegno chiave fondamentale dell'intera presentazione. Per chi non ha alcuna esperienza in alternativa, si può usare una vista del plastico inserita su una foto del luogo del progetto.
Ok, allora, poi ne vedremo degli esempi. Cioè, idealmente queste cose, grosso modo, una certa esperienza di rendering si comincia ad avere. Ma se proprio state a zero, eccetera, siccome noi comunque l'inserimento lo vogliamo, utilizzate il plastico e poi photoshoppate sul plastico, cioè mettete il plastico nella posizione più o meno della foto che voi avete, foto che teoricamente sarebbe bene avere in originale andandoci, ma a male che vada in Google Map o in altri sistemi, ce ne sono tanti di esplorazione, non c'è solo Google Map, però certo diventa un momento molto significativo.
Posso?
Sì, volentieri. Guarda, in alcuni casi idealmente dovrebbe essere a vista d'uomo, però in alcuni casi si può anche scegliere un volo d'uccello, una cosa del genere. L'idea in realtà sarebbe quella di averla realistica da strada, però si dà il caso in alcuni casi, alcuni tipi di progetto, alcune cose in cui possono funzionare di più. Quindi è una scelta, però in linea di massima dovrebbe essere una vista che tu espleti con il corpo e non come astrazione. Questa è l'idea, no? Ok.
Ok. Preparatevi a rispondere ad alcune domande pertinenti al vostro progetto in rapporto allo studio del libro del corso Architettura e Modernità, in particolare riferito al capitolo 6-8. Attenzione, inserite in tutti i grafici fondamentali la scala metrica, così potete anche usare scale non canoniche. Il nord, le quote principali, buttate insieme in sezione. La ricerca plastica, plastico di inquadramento generale del progetto nell'area scala scelta, plastico di studio concettuale che evidenzi il bang, un plastico di insieme al 200, plastico di dettaglio della facciata scelta dal 100 al 20 a seconda dei casi e un plastico concettuale scacchiera. Si richiedono almeno due plastici a scelta dello studente tra i 5 elencati. Ricordarsi che i plastici possono essere fotografati anche nel processo di costruzione, poi trattati graficamente e quindi inseriti nelle tavole per sottolineare un punto particolare. La brochure è extra opzionale, ma che concorre nel giudizio. Ad alcuni di voi potrebbe voler provare a montare una... a montare una selezione di materiale come se fosse una brochure per far circolare il vostro progetto sempre di più in modo in molti oddio non ci
molte
vedo sì, è molto piccolo no c'è un problema proprio allora, sempre di più in molte pratiche dell'architettura contemporanea, le prime proposte possono in forma di brochure in medio piccolo formato, passano. Sono queste presentazioni, idee, concetti, quelle che muovono il progetto in molti ambienti preliminari, report di clienti per le amministrazioni, finanziamenti e muovono il progetto in questa dimensione. In questo caso il formato deve essere a 3, ma 16 o 80...
Perché dico che deve essere a 3?
Perché non deve essere a 3, ma...
Ah, ecco, sì, c'è un errore. Perché io proprio... Alcune sono sgrammaticature e allora, diciamo sì. Ce le accettiamo in famiglia, ma quello è proprio un errore.
Sì. Ah, vabbè, dopo lo specifica che la dimensione è diversa. Sì.
Ok.
Allora 16,83 per 26,03 verticale. Considerate sempre di poter avere un disegno che corre su due pagine affiancate. Realizzate anche un unico PDF, in genere il programma che si adopera è Adobe Acrobat Professional, della suite Adobe. Per impaginare si può usare Word o anche Pages del Mac. Impostando le dimensioni di pagina in 16,83 x 26,03.
Va bene, queste sono varie informazioni, sì. Per chi lo vuole fare, chi si è. Norme per appendere le tavole, vediamo un attimo qua, mi ho informato il GPL, leggiamo qua.
Leggo, allora, in qua
credo che sia tutto.
Ok, innanzitutto precipitatevi, prenotate in Infosud se non l'avete ancora fatto. Sto per chiudere e stampare,
vabbè,
dopodiché no. Le liste sono chiuse e tutto va bene. Inserite tutte le vostre tavole in formato JPEG nel vostro blog.
Questo lo fate la notte prima, evidentemente, però lo fate, però prima dell'esame deve essere fatto.
È importante a futura memoria, a molti di voi e io stesso fa piacere riguardare il vostro lavoro. Inoltre la pubblicazione, oltre ad essere futura memoria, serve anche per selezionarvi per mostre, pubblicazioni, eccetera.
Cioè, è chiaro. Cioè, questa è l'unica memoria che tu hai nel lavoro. Quando noi faremo il libro al nostro territorio, cioè come se, pensate che noi ci ricordiamo dei 250 progetti che abbiamo, se non sono nel blog, noi li andiamo a riguardare nel blog. Quindi è un sistema abbastanza relativamente veloce, ci vogliono comunque anni per organizzare una mostra come quella di Tevere Cavo a cui alcuni di voi avete assistito, ma è chiaro che loro sono lì perché noi poi a un certo punto ci siamo rimessi a vedere i lavori, abbiamo detto forse questo sì, questo è interessante, per questo perché se è quello che nel blog hai. Proprio futura memoria non c'è più.
Presenteremo appendendo i disegni per l'intera facoltà, in specie la mostra evento per tutti, questa forse
l'abbiamo già detto. Ok, questo invece di qua è importante.
Preparate con cura la parte orale dell'esame, fate degli allenamenti per essere sicuri di dire le cose importanti nell'ordine che meritano. Questo può avvenire solo preparando prima la presentazione orale che ha un suo peso.
Allora, cioè poi, voglio dire, io quando insegnavo in America all'estero, io avevo questo rito, che la consegna avveniva a mezzanotte della notte precedente. Adesso qui non lo possiamo fare questo, per una semplice ragione, che se no gli studenti lavorano tutta la notte, arrivano la mattina e sono degli zombie viventi, cioè non sono in grado di parlare, perché ovviamente avendo due o tre notti insonni hanno le tossine che gagliare. Allora per evitare è vero, allora per evitare questa cosa avevo inventato questo rito che si consegnava alla mezzanotte, dopodiché ero sicuro, si appendeva alla mezzanotte, quindi arrivavi la mattina e ti eri garantito 6 ore di sonno. Ora noi questo non lo possiamo fare per ovvie ragioni. E lo so che statisticamente avremo uno o due zombie, non è che mi muovo nel mondo dei sogni, lo so, però cerco di minimizzare, quindi cerco di dire una buona cosa sarebbe finire il giorno prima, diciamo almeno, diciamo secondo me la cosa proprio più corretta dovrebbe essere finire idealmente il giorno prima e stampare, oppure avere il sistema del piano di fuga, che si chiama così, fare tutto quello che è possibile fare, stampare, eccetera, lasciarsi un livello di, cioè che ne so, una cosa che tu non fai, lo fai l'ultima cosa che proprio non ce la fai, quindi garantirti, diciamo, il grosso, ok. Quindi l'ultima cosa, non ce la fai, forse è meglio me ne vado a letto e pazienza, ho capito, non c'è prova, azione, prospetti, pazienza, ho capito, no? Però idealmente il dare e avere, vi posso assicurare, è del tutto svantaggioso, cioè cercate di riposare per le ultime 8 ore, stampate prima, venite qua con le tavole stampate, eccetera. So che non lo... però l'ideale sarebbe questo, poi ce ne sarà uno o due che non lo farà. Okay.
Appendere le tavole consente le seguenti attività, fotografarle prima, le potete fare voi stessi oltre che io stesso.
Ok, la prima cosa è averci la mostra, fotografatevele, no? Fotografatevi voi, la vostra cosa, le vostre tavole, l'insieme. La prima ragione è questa, ovviamente, così avete un po' memoria, futura memoria di questa cosa. E anche una mostra questa, no?
Rendere partecipi gli altri colleghi,
certo.
Invitare i clienti che possono, come detto, partecipare all'esame, avere una partecipazione silenziosa allo svolgimento dell'esame e fare un breve film di tutti i lavori e di voi stessi. Ecco un esempio.
Oh, c'è Piero ancora?
Sì.
Cioè, allora, vediamo questo 2017.
Io sono nel 2016.
Perché qua ci sono tutti, c'è pure Perla, ci sono tutti, Allora, perché io cosa faccio? Quest'anno è un po' diverso, vi spiego comunque nel meccanismo. Quest'anno era un poco diverso perché avevamo una giuria abbondante, venivano altri esseri, quindi c'era questa parte, diciamo, introduttiva, vedi? C'era un poco, c'erano varie persone. E quindi io a questo punto, già che c'ero, spiego un poco. Però la sostanza poi avviene, e questa è la sostanza. Questo a volte non c'è questa parte introduttiva, qua presento un po' tutti, lui è venuto a trovarmi da fuori, stava là.
Francesco Piani attualmente pubblicato un libro molto importante.
Ok, ecco che cosa succede.
Valerio Giordano, Rackhouse.
Ecco, e questo, cioè siccome tutte le tavole sono appese, noi faremo un film, l'abbiamo fatto tutti gli anni. Possiamo vederci Chiara, possiamo vederci Gabriele 5 anni fa, possiamo vederci tutti, è anche molto divertente, è anche molto divertente, e in cui praticamente sono soltanto 5 secondi l'uno, però è una cosa a promemoria, no? È una cosa a promemoria che uno si ricorda tutto il lavoro. Ah, questa è la grande difficoltà che dicevi, no? Mo aspettiamo, già che c'è Sergio, lo vogliamo vedere. Sergio o stai... non c'eri, per caso? C'era, no?
Sono qua nella storia.
No, perché era dall'altra parte, lui, mi sembra di ricordare.
Sì, era dall'altra parte.
Chiediamolo, ci...
lui, avevamo degli Erasmus. Due o tre. sono po- e poi alla fine sono 2 minuti, però sono 2 minuti che hanno un sacco di informazioni, quindi lo faremo ovviamente anche quest'anno. Per fare questo però ecco perché è importante, capito? Perché noi questo lo facciamo prima dell'esame, quindi dobbiamo avere le cose attente, pronte, poi comunque facciamo la cosa e poi facciamo questo film e poi partiamo gli esami muovendoci come abbiamo detto. Sarebbe carino, però questo ve lo dovete ricordare voi, se montiamo, perché io poi me ne accorgo le cose, se, se voi siete per gruppi, eccolo fuori. Ah, ecco, anche lui. Quando esistevano gli scappelli in facoltà. Ok, va bene, abbiamo finito pochi secondi, almeno vediamo tutti.
Lucia Gervasi, Daggio.
Ok. Dungeon. Capito. Ok, vedete. Questo poi quindi a questo punto se uno si vuole divertire. Ok. Questo piange, perché misteri delle cose. Delle cose. Quindi questi sono di tutti. Cominciare dal 2013, quindi si può esplorare. Naturalmente attenzione alla cosa, noi adesso nella parte poi finale vi passeremo tutti in, diciamo, nella memoria del corso, dovete avere i commenti. Qui poi vi abbiamo messo una ampia raccolta di esempi grafici e di altro tipo da cui un pochettino ispirarvi, no? Chiaramente molte cose sono in questi vari libri, a cominciare da Tevere Cavo, Urban Boys, eccetera, sono un po' tutti libri che sono anche state fatte così. Come sapete c'è una pagina che va alle tesi di laurea e quindi le tesi di laurea sono una grande mole di esempi e poi cominciamo a far vedere come dire vari esempi di fotomontaggio. Questo per esempio era uno, vi ricordate, questa era la facoltà, questa, cioè vedete, il fotomontaggio cambia tutto, cioè è veramente l'elemento chiave per dimostrare questa. Prego. No, dimmi. Perfetto, sì, questo era fatto nel 2007, un po' tutti i professori della facoltà hanno fatto quell'area, sì, quell'area l'abbiamo fatta praticamente tutti. Ecco, qui c'è un piccolo tutorial che avevo fatto a suo tempo, che vi può essere utile per, era proprio fatto step by step, per capire come usare SketchUp per inserire il modellino e avere alcune cose. Poi pure io mi scordo come fare, ma in realtà è abbastanza semplice. Qui c'è questo promemoria, due trucchetti facili facili. Va bene, quindi qua abbiamo anche fotomontaggi, diciamo, di varie cose, però insomma, fotomontaggio, ecco, questo è un caso che per esempio quello aereo in fondo funziona di più. Funziona di più che quello a vista, può capitare in alcuni casi. Poi abbiamo messo un poco di esempi grafici, di vario tipo e natura, più o meno su varie cose che un pochettino vi possono ispirare, un po', modi molto straightforward ma precisi, no? Per disegnare alcune cose e poi alcuni esempi di varia diciamo natura. Per esempio oggi un po' per caso cercavo queste tavole, avevo trovato che lei aveva fatto la sequenza del band, aveva fatto, no? per dire, gli ho detto, guarda, ammazza Michela, tu ai tempi tuoi non c'era né lo sguardo critico, né il né la cosa strutturale, né l'imprinting soprattutto. E vabbè, quindi questi sono vari esempi che noi vi mettiamo un poco per farvi... Ups, aiuto. Ok, per un po' per farvi, come dire, per farvi venire qualche idea, eccetera. Ma naturalmente, voi ormai avete capito come il sistema, potete esplorare tutti i laboratori degli anni precedenti, tutto online, con le cose, eccetera. Poi vi voglio insegnare questo piccolo trucco che noi facciamo alla fine un po' nascosto, perché secondo noi è importante avere, diciamo, tutti i risultati, non la cosa, diciamo, di quelli più efficaci, però un po' come promemoria noi teniamo i 6-7 che hanno maggiore efficacia, diciamo, no? E che hanno ottenuto, diciamo, dei risultati complessivi migliori. Allora, se poi andate qua, link alcuni dei lavori migliori degli anni precedenti, se ci andate volta per volta, andate in un blog, e questo blog sostanzialmente ha soltanto il titolo della cosa, eccetera, però siccome ha il link al progetto, allora andando qua voi potete vedere come questa persona nel 2017 ha fatto le tavole di esame, no? E quindi poco qua e là farsi ispirare su quello e su quello. Quindi questa, diciamo, senza andare all'indirizzario, già questa è una scelta di cose, diciamo così. E questo funziona un poco per tutti gli anni, il link è sempre questo, e ogni volta va a un blog, e ogni volta nel blog ci sono alcuni progetti. Questo era l'anno tuo? Dov'è Chiara? Eccola qua. Quindi però potete sapere vita e morte e miracoli di Chiara Gai, ma volendo potete fare la stessa cosa anche con altri, ok, andando indietro negli anni. Quindi, diciamo, di materiale ce n'è. Non, vista così fa venire più ansia che è, ma ripeto, molte parti sono già state fatte, d'accordo? Ci sono domande specifiche, cose che non avete capito, incertezze, cose, bomba? Ok, si dà tutto per approvato. Allora, sono le ore 12:51, facciamo un altro po' di revisione, chi vuole andare via, ma via! Io lo metto l'audio anche per chi non c'è stato, se può essere utile. Ok? Faccio tutto e finisco il lavoro, così è finito.